Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Counting Crows. When I think of heaven, it's never me in a black winged bird. I think of flying down in Questi erano i Counting Crows con la loro Rain King. Ho sempre apprezzato tantissimo questo urlaccio finale. Rain King, che fa parte dell'album di debutto dei Counting Crows, correva l'anno 1993, pubblicati dalla Geffen Records, il loro primo disco che li avrebbe subito lanciati verso una popolarità internazionale di primo livello. È sempre bello ascoltarli. Allora, oggi vorrei parlarvi di un libro che fa in qualche modo coppia con un libro di cui vi ho parlato nella puntata di 2 o 3 settimane fa, adesso non ricordo. Vi avevo letto qualcosa da 1984 di Orwell e oggi vi leggerò qualcosa da Il mondo nuovo di Aldous Huxley. sono due libri che immaginavano un futuro che oggi definiamo distopico, o forse definivamo distopico fino a poco tempo fa. Adesso i contorni di questo futuro distopico sembrano sempre più collimare con i confini del mondo reale in cui siamo chiamati a vivere. Per introdurre la lettura di oggi volevo darvi questa notizia abbastanza inquietante, no? L'ho letta proprio ieri sul New York Times. A quanto pare negli ultimi sei mesi il Department of Homeland Security, cioè il Dipartimento per la Sicurezza Interna negli Stati Uniti, ha fatto pressione sulle piattaforme, cioè Meta, che controlla Facebook, Instagram e anche WhatsApp, su Google e su Reddit. Reddit è un grande sito americano in cui ci sono delle bacheche di discussione, molto visitato. Insomma, il Department of Homeland Security ha chiesto a questi service provider di consegnare loro i nomi, l'indirizzo di residenza e il numero di telefono delle persone che su questi social hanno fatto attività contro l'ICE. L'ICE è quel gruppo paramilitare che si sta occupando di deportare in modi molto violenti, non solo, originariamente la missione doveva essere quella di deportare gli immigrati illegali che si erano macchiati di crimini. Ormai è diventata un'operazione a tutto campo in cui vengono fermati anche immigrati regolari, immigrati che stanno facendo il percorso per l'ottenimento dell'asilo politico, cittadini americani. In base le persone vengono fermate usando la profilazione razziale, vale a dire se non hai la pelle bianchissima, se hai un accento ispanico, è molto probabile che verrai fermato. Come sapete, all'inizio dell'anno nelle operazioni svolte a Minneapolis sono state uccise anche due persone. E, insomma, il fatto che il Department of Homeland Security chieda i dati di queste persone ci fa temere che stiamo veramente andando verso una società del controllo in cui le nostre tracce online possono trasformarsi in agenti che vengono a bussare alla nostra porta per chiederci conto delle nostre opinioni, con buona pace del diritto alla libera espressione. E quindi mi sembra che il momento in cui dovremo fare lucidamente la scelta di abbandonare i social si sta avvicinando, e il punto sarebbe quello di trovare un nuovo spazio in cui riversare dei contenuti collettivi che possano circolare in maniera libera. C'è un grande sviluppo delle newsletter in questo momento. Io stesso ho una newsletter, ma io ce l'ho da quando ho iniziato la mia attività di musicista, no? È un modo per restare in contatto con le persone che mi seguono e informare delle diverse attività che faccio. È però evidente che uno non può leggere 1000 newsletter, e la possibilità di avere in uno stesso luogo virtuale le informazioni che arrivano da più attori è chiaramente una comodità, e soprattutto permette alle persone di restare in contatto con le persone che vogliono seguire. Quindi, insomma, forse è già un po' tardi per pensare a questo nuovo luogo virtuale dove incontrarsi, però mi sembra sempre più necessario. La cronaca ci fa capire che è sempre più necessario, anche perché già da tempo, ormai con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, la maggior parte dei contenuti che circolano sui social sono prodotti con l'intelligenza artificiale: post scritti così, video fatti così, foto manipolate. Insomma, stanno diventando dei posti abbastanza invivibili, e soprattutto in cui siamo sottoposti a una marea di informazioni fallaci, perlomeno, e contenuti prodotti da un cervello artificiale. Poi ovviamente c'è quell'altro modo per assicurare una continua fruizione dei contenuti e una libera circolazione dei contenuti, che è quella ovviamente di staccarsi dagli schermi digitali e uscire di casa. Andare al cinema, andare a teatro, andare ad ascoltare dei concerti, frequentare i tanti piccoli centri culturali che ci sono e che offrono delle programmazioni interessanti, insomma incontrarsi, parlarsi vis-à-vis, faccia a faccia, riscoprire il senso collettivo della discussione nel mondo reale, ecco, sono cose che secondo me sono sempre più necessarie, al di là del godimento, no? Del godimento assicurato dalla fruizione di uno spettacolo interessante. Quindi sì, meno tempo sugli schermi e più tempo fuori di casa se le economie lo permettono, perché anche quello è un tema non secondario. Va bene, allora dicevamo che oggi volevo parlarvi e leggervi qualcosa dal Nuovo Mondo di Aldous Huxley. Io ho avuto la fortuna di leggerlo in lingua quando ero al liceo. Ho fatto all'epoca il civico liceo linguistico Manzoni qui a Milano, e un liceo che mi ha dato una preparazione umanistica veramente di altissimo livello. Studiavamo la storia, la letteratura, io ho studiato inglese e francese, come immaginate, e Huxley l'avevamo letto in lingua originale e lo sto rileggendo in italiano. In questa bella edizione degli Oscar Moderni Mondadori, che mette insieme sia il mondo nuovo che ritorno al mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo, tradotto dal grande Luciano Bianciardi, e invece il mondo nuovo tradotto da Lorenzo Gigli. Questa edizione contiene una interessante nota di Alessandro Maurini e vorrei cominciare proprio da lì. È una bella nota che ci inquadra l'opera, ci inquadra il contesto artistico, storico e sociale dell'epoca e ci svela un po' le intenzioni di Aldous Huxley. E quindi partirei proprio da questa nota che si intitola Il mondo nuovo e i suoi ritorni, come dicevo, a cura di Alessandro Maurini. Mentre si sta consumando la più terribile strage fino a quel momento conosciuta, la Grande Guerra, la residenza di campagna del deputato inglese Philip Morrell, uno dei primi membri del Partito Liberale a opporsi in Parlamento al conflitto mondiale, diventa in pratica il principale centro culturale dell'Inghilterra post-vittoriana. In quegli anni, infatti, a Gersington soggiornano chi per poco e chi più a lungo, John Maynard Keynes, Virginia Woolf, Forster, T.S. Eliot, Bertrand Russell, Clark Bell e tanti altri. In breve, il Bloomsbury Group, i suoi intellettuali di riferimento e quelli che vi gravitano attorno. Un gruppo, quello del modernismo alternativo della letteratura inglese del primo Novecento, in aperta rivolta contro le convenzioni morali e sociali dell'età vittoriana, deciso a rivendicare il primato della coscienza su quello della scienza e persino su quello della realtà, non senza conseguenze rivoluzionarie dal punto di vista letterario. A Gersington soggiorna anche D.H. Lawrence, che contro quelle stesse convenzioni esalta le passioni, dando forma romanzata al conflitto tra istinto e ragione, oltre che a quello tra natura e civiltà industriale. Tra loro un giovanissimo Aldous Huxley, la cui formazione, di fatto, passa molto più da qui che dalle aule di Balliol o di Eton. Quello di Gersington è un clima culturale che dà vita soprattutto a una convinzione. La Grande Guerra rappresenta l'irreversibile fallimento di uno dei pilastri dello spirito e della cultura vittoriana, quello della fede cieca nella scienza e nel progresso. Il positivismo non aveva esitato a tradurre questa fiducia in un darwinismo sociale che aveva di fatto posto la sopravvivenza del più adatto a fondamento della morale umana. Un fallimento che risulta però quasi liberatorio, laddove ha fallito la scienza, cioè nel provvedere ai valori morali, causando un inevitabile vuoto morale, si può e si deve rimediare attraverso la ricerca del reale fondamento della natura umana. Di questa convinzione Huxley incarna perfettamente lo spirito. I suoi primi romanzi, infatti, da Giallo Cromo del 1921 a Punto Contropunto del 28, testimoniano spesso con spietato cinismo e talvolta con evidente influenza bloomsburgiana quel vuoto morale. Al contempo, Huxley si dedica alla ricerca del reale fondamento della natura umana. Ascolta sul tema la lezione dell'amico Lawrence, secondo cui tale fondamento è costituito da forze non razionali: istinti, impulsi, desideri, ispirazioni, sensazioni, emozioni. Determinante sul suo pensiero è l'influenza della filosofia di Nietzsche e del dionisiaco, quello spirito irrazionale di cui Freud, in altri termini, sta dimostrando l'esistenza e gli effetti sul comportamento umano. Il futuro dipinto da Huxley nel suo Mondo Nuovo del 1932 è un mirabile mondo nuovo in cui lo Stato mondiale recita impietosamente il suo motto: comunità, identità, stabilità, facendo il verso agli ideali che hanno ispirato la Rivoluzione francese. D'altronde, anche quelli del Mondo Nuovo hanno ispirato una rivoluzione, quella davvero rivoluzionaria attuata dall'élite di Ford attraverso la scienza applicata. E ora, nel romanzo ambientato circa 600 anni dopo questa rivoluzione, il calendario porta il suo nome e conta gli anni a partire da quell'evento rivoluzionario, mentre i governanti sono i suoi eredi e successori, i governatori mondiali. Il totalitarismo perfetto, frutto di quella rivoluzione, è una comunità che grazie all'identità realizza la stabilità. L'identità fisica e mentale tra gli individui viene raggiunta attraverso la biochimica applicata, la quale permette una standardizzazione genetica di uomini e donne, spinta fino alle forze irrazionali che costituiscono il fondamento della natura umana. L'individuo, pertanto, privato del suo fondamento biologico, non è più un essere umano, ma un essere disumano, anzi meglio, inumano, non umano, in pratica un automa. Le classi sociali sono cinque e prendono il nome delle prime cinque lettere dell'alfabeto greco, in ordine decrescente di importanza dalla prima alla quinta. Ciascuna è utile, col suo compito prestabilito, al funzionamento del tutto, e ciascuna è condizionata a essere cosciente dell'utilità per la comunità di se stessa e delle altre. Il condizionamento avviene durante l'infanzia, grazie alla psicologia applicata, ma soprattutto alla biologia applicata. Due sono i metodi principali: l'ipnopedia, cioè una serie di lezioni che durante il sonno, attraverso brevi slogan, si ripetono a ritmi frenetici, fino a che da ultimo la mente del fanciullo sia queste cose suggerite e la somma di queste cose suggerite sia la mente del fanciullo. E poi il riflesso condizionato, che viene attivato in sale di condizionamento e che non può non chiamarsi neopavloviano. E qui c'è una citazione: i libri e il fracasso, i fiori e le scosse elettriche. Già nella mente infantile queste coppie erano unite in modo compromettente, e dopo 200 ripetizioni della stessa o d'altre simili lezioni sarebbero indissolubilmente fuse. Cresceranno con ciò che gli psicologi usavano chiamare un odio istintivo dei libri e dei fiori. Questo condizionamento è diretto a un unico fine, la stabilità, che per essere tale deve essere amata dai governati. E per essere amata dai governati deve realizzare i loro desideri, cioè la loro felicità. In tal modo identificheranno la felicità con la stabilità, che sarà dunque garantita. Realizzare la felicità di tutti, 600 anni dopo la rivoluzione davvero rivoluzionaria, risulta tutt'altro che complicato. La scienza applicata garantisce che i desideri degli uomini siano naturalmente conformi alla stabilità e totalmente soddisfabili dal progresso scientifico e tecnologico, sempre in ossequio alla stabilità stessa. Questi erano alcuni passi dell'introduzione di questa nota di Alessandro Maurini a Il mondo nuovo di Huxley, perché si fosse messo in ascolto solo adesso. Oggi parliamo di questo libro, è molto importante. E quindi allora, dopo alcuni passi dell'introduzione, passerei alla lettura vera e propria, partendo come al solito dall'incipit, dal capitolo 1. Un edificio grigio e pesante di soli 34 piani. Sopra l'entrata principale le parole «Centro di incubazione e di condizionamento di Londra Centrale» e in uno stemma il motto dello Stato mondiale «Comunità, identità, stabilità». L'enorme stanza al pian terreno era rivolta a nord, fredda nonostante l'estate che sfolgorava al di là dei vetri, nonostante il caldo tropicale della stanza stessa. Una luce fredda e sottile entrava dalle finestre, cercando avidamente qualche manichino drappeggiato, qualche pallida forma di mummia accademica, ma trovando solamente il vetro, le nichelature e la tetra lucentezza della porcellana di un laboratorio. Gelo rispondeva a gelo. I camici dei lavoratori erano bianchi. Le loro mani erano protette da guanti di gomma di un pallore cadaverico. La luce era gelida, morta, fantomatica. Solo dai gialli cilindri dei microscopi prendeva in prestito un po' di sostanza calda e vivente, spalmandola come del burro sui lucidi tubi, striando con una lunga successione di strisce luminose i tavoli di lavoro. «E questa», disse il direttore aprendo la porta, «è la sala di fecondazione». Chini sui loro strumenti, 300 fecondatori piombarono nel silenzio, non appena il direttore del centro di incubazione e di condizionamento entrò nella stanza. Quasi trattenevano il respiro, assorti, canticchiando e fischiettando soliloqui di profonda concentrazione. Un gruppo di studenti arrivati da poco, molto giovani, rosei e imberbi, seguivano i passi del direttore con una certa apprensione, quasi servilmente. Ciascuno di essi teneva un taccuino in cui scarabocchiava disperatamente ogni qualvolta il grand'uomo apriva bocca. Attingevano direttamente alla fonte, privilegio raro. Il direttore di Londra Centrale aveva sempre cura di condurre in giro personalmente, per i vari reparti, gli studenti nuovi. «Semplicemente per darvi un'idea generale», era solito dir loro, «perché un'idea generale dovevano pure averla», per compiere il loro lavoro intelligentemente. E tuttavia era meglio che ne avessero il meno possibile, se dovevano riuscire più tardi buoni e felici membri della società. Perché, come tutti sanno, i particolari portano alla virtù e alla felicità, mentre le generalità sono, dal punto di vista intellettuale, dei mali inevitabili. Non i filosofi, ma i taglialegna e i collezionisti di francobolli compongono l'ossatura della società. «Domani», aggiungeva sorridendo con un'affabilità lievemente minacciosa, «vi metterete a lavorare sul serio. Non avrete il tempo di gingillarvi con le generalità. Nel frattempo, privilegio raro». Via, dalla bocca al libretto di note, i ragazzi scarabocchiavano come pazzi. Alto e piuttosto magro, ma dritto, il direttore avanzò nella stanza. Aveva il mento lungo, i denti grandi e alquanto sporgenti, coperti a malapena, quando non parlava, dalle labbra piene e floridamente curve. Vecchio? Giovane? 30 anni? 50? 55? Era difficile dirlo. A ogni modo, era una domanda che non si poneva. In quest'anno di stabilità non veniva in mente a nessuno di formularla. «Comincerò dal principio», disse il direttore. E gli studenti più zelanti annotarono la sua intenzione nei taccuini, cominciare dal principio. «Questi», e agitò la mano, «sono gli incubatori». E aprendo una porta isolante mostrò loro file su file di provette numerate. «La provvista settimanale d'ovuli, mantenuti, spiegò, alla temperatura del sangue, mentre i gameti maschi, e qui aprì un'altra porta, devono essere mantenuti a 35 gradi invece di 37. La piena temperatura del sangue li sterilizza. Gli arieti avvolti nel termogen non generano agnelli. Ancora appoggiato agli incubatori, fornì agli studenti una breve descrizione del processo moderno della fecondazione, mentre le matite volavano vertiginosamente sulle pagine. Parlò in primo luogo, naturalmente, della sua base chirurgica. L'operazione è volontariamente subita per il bene della società, senza contare che porta con sé un premio ammontante a 6 mesi di stipendi. Continuò con un sommario esposto della tecnica della conservazione dell'ovaia estirpata allo stato vivente e in pieno sviluppo. Passò a fare delle considerazioni sulla temperatura ideale, la salinità e la viscosità. Accennò al liquido nel quale si conservano gli ovuli separati e giunti a maturazione e, condotti i discepoli ai tavoli di lavoro, mostrò loro praticamente come questo liquido veniva levato dalle provette, come lo si faceva cadere goccia a goccia sui vetrini appositamente intiepiditi delle preparazioni microscopiche, come gli ovuli in esso contenuti venivano esaminati dal punto di vista dei caratteri anormali, contati e trasferiti in un recipiente poroso, come, e li condusse a vedere l'operazione, questo recipiente veniva immerso in un liquido caldo, contenente degli spermatozoi che nuotavano liberamente, alla concentrazione minima di 100.000 per centimetro cubo, insisté. E come, dopo 10 minuti, il recipiente era levato dal liquido e il suo contenuto riesaminato. Come, se qualche ovulo non fosse stato fecondato, veniva immerso di nuovo e, se necessario, un'altra volta ancora. Come gli ovuli fecondati tornavano agli incubatori, dove gli alfa e i beta rimanevano fino al momento di essere definitivamente messi nei flaconi, mentre i gamma, i delta e gli epsilon ne venivano tolti dopo solo 36 ore per subire il processo Bokanovsky. Il processo Bokanovsky, ripeté il direttore, e gli studenti sottolinearono queste parole nei loro taccuini. Un ovulo, un embrione, un adulto, normalità. Ma un ovulo bokanovsificato germoglia, prolifica, si scinde, da 8 a 96 germogli, e ogni germoglio diventerà un embrione perfetto, e ogni embrione un adulto completo. Far crescere 96 esseri umani dove prima ne cresceva uno solo. Progresso. Nella sua essenza, concluse il direttore, il processo di bokanovsificazione consiste in una serie di arresti dello sviluppo. Noi arrestiamo lo sviluppo normale e, benché possa sembrare un paradosso, l'ovulo reagisce germogliando. Reagisce germogliando. Le matite si diedero da fare. Alzò la mano. Su di un nastro in lento movimento, una specie di rastrelliera carica di provette stava entrando in una grande cassa metallica, mentre un'altra ne usciva. Si sentiva un leggero ronzio di macchine. Le provette impiegavano 8 minuti per attraversare la cassa, spiegò. 8 minuti di raggi X, non attenuati, costituiscono infatti quasi il limite estremo di resistenza per un ovulo. Un piccolo numero ne moriva. Altri ovuli, meno sensibili, si scindevano in due. La maggior parte emetteva 4 germogli, qualcuno 8. Tutti poi tornavano agli incubatori, dove i germogli cominciavano a svilupparsi. Quindi, dopo 2 giorni, venivano sottoposti al freddo, raffreddati e controllati. A loro volta i germogli producevano 2, 4, 8 germogli. E dopo aver così germogliato, venivano trattati con una dose di alcol quasi sufficiente a ucciderli. Di conseguenza, essi germogliavano ancora, e avendo prodotto questi ultimi germogli, i germogli dei germogli dei germogli, essendo ogni ulteriore arresto generalmente fatale, li si lasciava sviluppare in pace. In quel momento l'ovulo primitivo era sulla buona strada per trasformarsi in un numero variabile di embrioni, compreso tra 8 e 96. Un prodigioso miglioramento rispetto alla natura, ammetterete. Dei gemelli identici, ma non in miseri gruppi di due o tre per volta, come negli antichi tempi vivipari, quando talvolta un ovulo poteva accidentalmente scindersi, ma proprio a dozzine, a ventine per volta. A ventine, ripeté il direttore, e allargò la braccia, come se stesse distribuendone con abbondanza. A ventine. Ma uno degli studenti fu abbastanza stupido da chiedergli in che cosa consisteva il vantaggio. «Ma caro il mio ragazzo!» Il direttore si voltò rapidamente verso di lui. «Non vedi? Non vedi?» Alzò la mano. La sua espressione era solenne. «Il processo Bokanovsky è uno dei maggiori strumenti della stabilità sociale. Maggiori strumenti della stabilità sociale. Uomini e donne tipificati, a infornate uniformi. Tutto il personale di un piccolo stabilimento costituito dal prodotto di un unico ovulo bokanovskificato. 96 gemelli identici che lavorano a 96 macchine identiche. La voce era quasi vibrante d'entusiasmo. Adesso si sa veramente dove si va, per la prima volta nella storia. Citò il motto planetario. Comunità, identità, stabilità. Grandi parole. Se potessimo bokanovskificare all'infinito, l'intero problema sarebbe risolto. Risolto per mezzo di individui gamma tipificati, di delta invariabili, di epsilon uniformi, milioni di gemelli identici. Il principio della produzione in massa applicato finalmente alla biologia. Ma ahimè, il direttore scosse il capo, noi non possiamo bokanovskificare all'infinito. 96 sembrava essere il limite, 72 una buona media. Fabbricare il maggior numero possibile di gemelli identici con la medesima ovaia e coi gameti dello stesso maschio, questo era quanto di meglio, e purtroppo un meglio di gran lunga inferiore all'ottimo, si potesse fare. Del resto, era già difficile fare questo. Infatti in natura ci vogliono 30 anni perché 200 ovuli giungano a maturazione, ma il nostro scopo è di stabilizzare la popolazione adesso, in questo preciso momento. Produrre dei gemelli col contagocce durante un quarto di secolo, a che servirebbe? Evidentemente a nulla. Ma la tecnica di Podsnap aveva accelerato enormemente il processo di maturazione. Si poteva contare su almeno 150 ovuli maturi in 2 anni. Fecondati e bokanovskificati, cioè in altre parole moltiplicati per 72, e otterrete una media di quasi 11.000 fratelli e sorelle in 150 gruppi di gemelli identici, tutti nello spazio di 2 anni. E in casi eccezionali possiamo ottenere oltre 15.000 individui adulti da una sola ovaia. Facendo cenno a un giovane biondo e rubicondo che passava in quel momento, gridò «Signor Foster!» Il giovane rubicondo si avvicinò. «Potrebbe indicarci la cifra massima di una singola ovaia, signor Foster?» «16.012 in questo centro», rispose Foster senza esitazione. Parlava rapidamente. Aveva 2 occhi azzurri vivaci e provava un evidente piacere nel citare numeri e dati. 16.012 in 189 gruppi di individui identici. Naturalmente però, continuò tutto d'un fiato, si sono ottenuti dei risultati molto migliori in qualcuno dei centri tropicali. Singapore ne ha spesso prodotti più di 16.500 e Mombasa è riuscita persino a raggiungere i 17.000. Ma laggiù hanno delle condizioni ingiustamente vantaggiose. Dovreste vedere come risponde alla pituitaria un'ovaia di nera. È sorprendente quando si è abituati a lavorare su materiale europeo. Tuttavia, aggiunse ridendo, ma aveva una luce energica negli occhi e il mento sollevato come per sfida. Tuttavia abbiamo intenzione di batterli, se possiamo. Sto lavorando in questo momento su di un'ovaia di Delta Minus meravigliosa. Ha soltanto 18 mesi e ho già ottenuto oltre 12.700 bambini, fra quelli già travasati e quelli ancora in embrione. Ed è ancora in piena forza. Riusciremo a batterli. Questo è lo spirito che piace a me, esclamò il direttore e batté sulla spalla di Foster. Venga con noi e conceda a questi ragazzi il beneficio della sua esperienza specializzata. Foster sorrise modestamente. Volentieri. Si avviarono. Nella sala di imbottigliamento tutto era agitazione armoniosa e attività ordinata. Strisce di peritoneo di scrofa fresco, già tagliate nelle dimensioni volute, salivano in piccoli montacarichi dal deposito degli organi situati nel sottosuolo. Un brusio e poi, clic, si spalancavano gli sportelli del montacarichi. L'addetto non aveva che da allungare la mano, prendere la striscia, introdurla nel flacone, distenderla, e prima che il flacone foderato di peritoneo avesse il tempo di allontanarsi di molto sul nastro in movimento, altro brusio, clic, una nuova striscia era salita dalle profondità dell'edificio per essere introdotta in un altro flacone, nella interminabile processione sul nastro. Vicino ai foderatori stavano i matricolatori. La processione avanzava. Uno per uno gli ovuli erano trasferiti dalle provette ai recipienti più grandi. La fodera peritoneale era abilmente aperta, la morula collocata al suo posto, la soluzione salina versata dentro e già il flacone era passato e veniva il turno delle etichette. Discendenza, data di fecondazione, appartenenza a un gruppo Bokanovsky. Tutte le indicazioni venivano trasferite dalla provetta al flacone. Non più anonima, ma fornita di nome e di dati di identificazione, la processione avanzava lentamente e attraverso un'apertura nella parete entrava lentamente nella sala di predestinazione sociale. «88 metri cubi di etichette», disse Foster soddisfatto, mentre entravano. «Contenenti tutte le informazioni utili», aggiunse il direttore, «aggiornate ogni mattina e coordinate ogni pomeriggio, sulla cui base vengono fatti i calcoli necessari. Individui, tanti, della qualità tale», disse Foster, «distribuiti in quantità tanto e tanto, la percentuale ottima di travasamento in qualsiasi momento stabilito. Le perdite impreviste sono compensate immediatamente». «Immediatamente», ripete Foster. «Se sapeste quante ore di straordinario ho dovuto fare dopo l'ultimo terremoto giapponese», rise bonariamente e scosse la testa. «I predestinatori inviano le loro cifre ai fecondatori, i quali forniscono gli embrioni richiesti. E i flaconi vengono qui per essere predestinati nei minimi particolari. Dopodiché sono inviati giù al deposito degli embrioni, dove noi ora ci avviamo». E aprendo una porta, Foster li condusse per una scala, giù nel sottosuolo. La temperatura era sempre tropicale. Man mano che scendevano, entravano in una penombra sempre più densa. Due porte e un corridoio a doppia curva proteggevano la cantina da qualsiasi possibile infiltrazione di luce. «Gli embrioni sono come le pellicole fotografiche», disse Foster scherzosamente, mentre apriva la seconda porta. «Sopportano soltanto la luce rossa». E infatti... La torrida oscurità entro cui lo seguirono gli studenti era visibile e rossa, come l'oscurità degli occhi chiusi in un pomeriggio d'estate. I fianchi stracolmi di flaconi che s'allineavano all'infinito, fila su fila, piano su piano, splendevano di innumerevoli rubini, e fra i rubini si muovevano indistinti spettri rossi di uomini e donne, dagli occhi infuocati e aventi tutti i sintomi del lupus. L'aria era lievemente mossa dal brusio e dallo strepitio dei macchinari. «Fornisca loro un po' di cifre, signor Foster», disse il direttore, che era stanco di parlare. Foster non desiderava di meglio. «220 metri di lunghezza, 200 di larghezza e 10 di altezza», alzò la mano. Come pollastrelli nel dato di bere, gli studenti levarono gli occhi verso il soffitto lontano. Tre piani di rastrelliere, al livello del suolo, prima galleria, seconda galleria. L'armatura, vera ragnatela d'acciaio, galleria su galleria, si perdeva in tutte le direzioni, nell'oscurità. Lì vicino, tre fantasmi rossi erano affaccendati a scaricare delle damigiane da una scala mobile. Era il montacarichi della sala di predestinazione sociale. Ogni flacone poteva essere collocato su una delle 15 rastrelliere, ciascuna delle quali, benché nessuno potesse accorgersene, era un veicolo viaggiante alla velocità oraria di 33 cm e un terzo, 267 giorni in ragione di 8 metri al giorno, 2136 metri in tutto. Un giro dalla cantina a livello del suolo, un altro giro nella prima galleria, mezzo nella seconda, e alla 267esima mattina la luce nel giorno nella sala di travasamento, e dopo la cosiddetta esistenza indipendente. Ma in questo frattempo, concluse Foster, si riesce a far loro molte cose, oh, molte davvero. Il suo era un riso scaltro e trionfatore. Questo è lo spirito che mi piace, disse ancora una volta il direttore. Facciamo il giro, dia loro tutte le spiegazioni, caro Foster. Foster le forniva a mano parlò dell'embrione che si sviluppa, fece loro assaggiare il ricco surrogato di sangue col quale è nutrito, spiegò perché occorreva stimolarlo con piacentina e tiroxina, parlò dell'estratto di corpus luteum, mostrò loro i beccucci dai quali viene automaticamente iniettato ogni 12 metri a partire dallo 0 fino al 2040, disse delle dosi sempre crescenti di liquido pituitario somministrate durante gli ultimi 96 metri del percorso. Descrisse la circolazione materna artificiale installata su ogni flacone al 112esimo metro. Mostrò loro il serbatoio del surrogato sanguigno, la pompa centrifuga che mantiene il liquido in movimento sopra la placenta e lo spinge attraverso il polmone sintetico e il filtro per le sostanze di scarto. Accennò alla preoccupante tendenza dell'embrione all'anemia, alle enormi dosi di estratto di stomaco di maiale e di fegato di feto di cavallo, di cui bisogna, di conseguenza, rifornirlo. Mostrò loro il semplice meccanismo per cui, durante gli ultimi due degli 8 metri, tutti gli embrioni vengono simultaneamente scossi per familiarizzarli col movimento. Accennò alla gravità del cosiddetto trauma del travasamento ed enumerò le precauzioni prese per ridurre al minimo questo pericoloso shock, con uno specifico allenamento dell'embrione imbottigliato. Disse loro delle prove del sesso effettuate in vicinanza del 200° metro. Spiegò il sistema di indicazione sulle etichette, una T per i maschi, un cerchio per le femmine e un punto interrogativo nero su fondo bianco per quelli che erano destinati a diventare neutri.
Senza un soldo nelle tasche, senza sogni, come fai a vivere? Come fai? Quando anche l'ultimo tram sarà scomparso, lungo i viali mi vedrai camminare. Camminare, camminare da te. Se le macchine sono macchine e gli alberi sono alberi anche a terra. Se le nuvole sono niente, un bel niente, da dove arriva allora tutto? questo blu. E se i sassi sono sassi lungo gli argini e le lacrime sono lacrime sugli zigomi, se la gioia si nasconde nei tuoi fianchi, dimmi allora questa vita mia cos'è? E se gli stupidi sono stupidi e noi siamo deboli, e se gli idioti tutto intorno vogliono ridere, e se voi belve feroci del circo volete la carne, venite a prendermi, provateci, venite a prendermi, mi troverete qui. E dopo che l'ultimo aereo avrà solcato questo cielo, mi vedrai camminare lentamente e per sempre da te. E quando anche l'ultima fabbrica sarà deserta e silenziosa, mi vedrai dondolare gentilmente verso di te. Quando anche l'ultimo missile avrà fatto il suo dovere, sentirai la mia voce silenziosa cantare.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Nella puntata di oggi vi ho letto qualcosa da Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley in questa bella edizione Mondadori, nella traduzione di Lorenzo Gigli, e vi ho letto anche alcuni passi della nota di Alessandro Maurini, un libro di assoluto interesse ancora oggi. Come vi dicevo prima, di sicuro è un libro che se all'epoca della sua uscita, quindi all'inizio del XX secolo, immaginava un possibile reale, un secolo dopo più o meno direi che alcuni aspetti di questo possibile reale sono diventati reali, e quindi è una lettura assolutamente che consiglio per chi non l'avesse ancora affrontata. Bene, poi vi ho fatto sentire Tutto Questo Blu, che è uno dei brani contenuti nel mio ultimo disco Heartland, perché proprio a febbraio adesso scocca il terzo anno della sua uscita, era il febbraio del 2023, e mi faceva piacere farvi sentire questa canzone, Tutto Questo Blu. Bene, allora, visto che ci avviamo anche questa domenica alla conclusione della puntata odierna, innanzitutto vorrei ricordarvi che se volete scrivermi potete farlo inviando una mail a info@fabrizio-coppola.net, il trattino e il segno meno, oppure mi trovate ancora sui social, su Facebook e su Instagram. I miei contatti comunque sono riportati anche sulla pagina di Giocare col Fuoco sul sito di Radio Popolare. Va bene, poi volevo raccontarvi un po' dei prossimi impegni come al solito. Dunque, il 18 febbraio alle 18.30 parleremo di Gli Indifferenti di Moravia nell'incontro online. Trovate le info anche sui social e sul mio sito. Mentre invece il 27 febbraio torno con grande gioia, devo dire, alla biblioteca di Verano Brianza, dove ogni tanto passo a portare qualcuno dei miei spettacoli. E il 27 febbraio, che è un venerdì, alle ore 21, con ingresso gratuito, ma bisogna registrarsi sul sito della biblioteca, farò il mio spettacolo su Furore di Steinbeck con le canzoni di Woody Guthrie. È uno spettacolo indicato a chi ha già letto il libro, a chi non l'ha letto e vuole saperne qualcosa di più. Insomma, è anche un modo per affrontare un po' dei temi della storia americana che fanno parte del grande affresco di John Steinbeck. Va bene, poi invece da marzo partirà un ciclo di incontri presso la libreria Pagine di Piacenza, dove la settimana scorsa ho parlato di Furore, di nuovo, confrontandolo con La strada di McCarthy. Ci saranno tre appuntamenti il 23 marzo, poi anche ad aprile e maggio, 23 marzo, 15 aprile e 13 maggio. E continuerò a parlare di letteratura americana. Il 23 parleremo di Heartland di Sarah Marsh, un memoir potentissimo ambientato nell'America bianca povera. È un memoir che ho amato molto e di cui vi consiglio la lettura. Invece ad aprile toccherà a Canto della pianura di Kent Arouf e a maggio faremo Stoner di John Williams. Quindi se siete appassionati di letteratura americana, questi incontri sono fruibili anche online. Andate sul sito della libreria Pagina di Piacenza e trovate tutte le informazioni. E poi c'è ancora qualche concerto in arrivo. Il 13 marzo sarò al Capitol di Pordenone, città in cui non ho mai suonato e sono contento di debuttare lì, con il mio Dancing in the Dark, cioè Bruce Springsteen cantato e raccontato dal sottoscritto. I biglietti sono già in vendita su Dice, anche per l'altra data, quella prevista a Milano per il 18 aprile, sabato, all'Arci Bellezza. Entrambe queste location non hanno molti posti, per cui se siete interessati vi consiglierei di prenotare subito il vostro posto. Adesso, prima di lasciarvi, vorrei invece darvi tre consigli spassionati di lettura. Sono tre libri di cui vi ho parlato qui a Giocare col Fuoco, ma l'altro giorno pensavo che sono i tre libri più entusiasmanti davvero che ho letto negli ultimi mesi. Devo dire che da qualche anno le mie letture di preferenza sono letture di saggistica. E quindi cominciamo dalla Linea Gotica di Ottiero Ottieri, che racconta l'avvicinamento al mondo industriale di questo grande intellettuale che voleva confrontarsi con il mondo della fabbrica. Se avete avuto i genitori comunisti, citando il famoso film, è una lettura che non potrà non commuovervi. Pubblicato da Guanda, nella traduzione di vediamo se lo... no, ma nessuna traduzione, Ottiero Ottieri è italiano, scusate, ogni tanto vado in confusione anch'io. Rebecca Giggs, Le regine dell'abisso, a Boca, Come la vita delle balene ci svela il nostro posto nel mondo, una grande lettura che ci fa sentire piccoli piccoli su questi esseri maestosi e misteriosi, traduzione di Teresa Albanese. E poi di questo vi ho parlato nella puntata scorsa di Giocare col Fuoco, Steven Johnson, Dinamite, una storia di anarchici e poliziotti, di indagini e terrore. pubblicata da Neri Pozza nella traduzione di Raffaella Vitangeli, che indaga un momento storico molto importante in cui le scoperte scientifiche hanno impresso una svolta alla società con conseguenze che arrivano fino ai nostri giorni. Allora io vi lascio con un brano di Billy Bragg con i Wilco e vi do appuntamento a domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E allora di nuovo buona domenica a tutte e a tutti.
They were strolling in the gloaming where the roses were in bloom. His soldier and his sweetheart, brave and true. And their hearts were filled with sorrow, for their thoughts were of tomorrow. And she pinned a rose upon him, blue. Do not ask me, love, to linger, for you know not what to say. For duty calls your sweetheart's name again, and your heart need not be sighing. The river and the mockingbird has sung its sweet refrain. In the days of auld lang syne, I'll be with you, sweetheart mine. I'll be with you when the roses bloom again. Soft and low, a soldier who had fallen in the fray. I am dying, and I know I have to go. And I want to tell you before I pass away. There's a far and distant river where the roses are in bloom. A sweetheart who is waiting there for